conoscere sempre di più quanto sta accadendo, anzi quanto accadrà venerdì prossimo a Siena per la notte dei ricercatori, questo appuntamento nazionale che si svolge in varie piazze e che a Siena appunto l'università ha voluto così organizzare in più punti. Ci saranno location all'università, al rettorato dell'università in San Francesco, nella piazza, in piazza Matteotti, così come al Santa Maria della Scala, in piazza del Campo ci sarà il concerto, credo all'Orto Botanico ancora. Insomma, sarà un pomeriggio da passare girando e andando alla scoperta di questo mondo, anche per i bambini. E di questo noi parliamo insieme alla professoressa Maria Rita Di Giglio, che è con noi, delegata del rettore all'orientamento, ma insegna anche filologia germanica, storia della lingua tedesca e storia della cultura tedesca, e farà una... appunto un incontro proprio dedicato ai bambini. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Si intitola Le fiabe segrete dei fratelli Grimm, viaggio nel mondo delle favole sconosciute. Avete scelto Grimm per, come dire, avvicinare anche i bambini a conoscere un mondo che poi affronteranno da grandi.
Certo, guardi, in una lettera che è uscita dopo la pubblicazione per la prima volta nel 1812, uno dei fratelli Grimm ribatteva alle critiche che gli erano state fatte di una certa violenza, no, che era presente nelle loro fiabe, dicendo che in realtà i bambini capiscono tutto, anche meglio degli adulti, e che non è necessario nascondere loro le cose, e quello che non capiscono subito, dice, lo conservano nella loro memoria e poi pian piano, quando crescono, sviluppano quella conoscenza, la capiscono, la relativizzano. E credo che questo sia il senso anche un po' della mia presentazione, cioè le fiabe dei fratelli Grimm che cosa possono insegnare anche in questa prima redazione che, le dicevo, non è quella che leggono i nostri bambini. Quella che leggiamo noi è, come dire, leggermente più edulcorata, no? Sono stati eliminati vari elementi che potevano disturbare i piccoli, e che invece probabilmente non è così, insomma.
Ecco, perché ricordiamo qualche favola dei fratelli Grimm, queste storie che abbiamo sentito raccontare tutti da bambini, dove c'è sempre un buono e un cattivo.
È un cattivo. La favola per eccellenza forse è il Raperonzolo, di cui leggerò appunto dei brani, facendo vedere come è cambiata, no, nelle diverse edizioni dei fratelli Grimm. E io farò anche una lettura di una o due saghe, di uno o due raccontini, diciamo, tratti dalle saghe, che sono fiabe ambientate però in periodi storici, sono fatti leggendari che prendono spunto da fatti storici e che hanno un po' il tono della fiaba. Cercherò di dare o di far vedere, con l'aiuto anche di una bravissima giovane attrice senese che si chiama che si è formata all'Università di Siena, che si chiama Margherita Gravagna, cercherò di far conoscere fiabe che diversamente non sono conosciute. Mm-hmm. Molte di esse non sono tradotte, per esempio, in italiano.
Comunque, le fiabe, io a volte, siccome mi piacciono molto...
Voglio dire, la fiaba per eccellenza dei fratelli Grimm è Cenerentola,
sì,
per esempio, forse la più famosa.
Ecco, dicevo, no, le fiabe che sono affascinanti, forse perché ci ricordano quando eravamo bambini, però in alcuni casi davvero... anche perché scritte in epoche diverse possono essere crude, ma permettono ai bambini, o forse permettevano, perché oggi, come giustamente lei ci diceva, sono state un po' edulcorate, di saper distinguere, o perlomeno di cominciare,
certo,
ad essere educati,
male,
no?
Certo,
infatti.
Certo. Certo, sì, assolutamente, ma poi, diciamo, non verrà letto niente di disturbante, come posso dire, sono comunque racconti per bambini, insomma, anche nella loro prima edizione.
Certo.
Però questo aspetto anche pedagogico è interessante. Appunto, i Grimm, tra l'altro va detto questo, insomma, che i Grimm non sono gli autori di queste fiabe. I Grimm si sono limitati a raccoglierle, ma sono fiabe della tradizione popolare germanica e tedesca. Loro non hanno inventato niente, diciamo. avevano semplicemente molti informatori che in giro per la Germania e per il Nord Europa raccoglievano queste tradizioni, queste antiche storie, che loro poi hanno messo in una forma più elegante, più letteraria. Loro erano convinti che la letteratura è popolare e quindi che bisogna mettere sulla carta quello che la gente del popolo sapeva per tradizione, diciamo, sapeva per averle sentite narrare, ma magari non aveva letto. Questo il loro intento.
Il famoso passaparola. Allora, per invitare a venirvi a trovare, l'appuntamento è venerdì prossimo, come abbiamo detto. Ricordiamo qual è la location, così da informare.
Il rettorato, dalle 16 in poi. Però volevo anche dire che all'interno della notte dei ricercatori a Siena ci sono tantissime esperienze, diciamo, aperte ai bambini, direi la gran parte, perché noi riteniamo che è giusto che questi piccoli studenti del futuro possano cominciare a vedere come funziona la ricerca, come funziona l'università, insomma, che l'università non è soltanto una cosa noiosa, difficile e distante, ma che fa parte della vita di tutti noi e della città tutta, fin dai primi anni, e sarà tutto a misura di bambino, o quasi. In ogni caso, quasi tutti gli eventi sono anche aperti ai piccoli e sono, non dico pensati per loro, ma anche per loro.
Sì, per farli capire, anche perché poi l'altra settimana, per esempio, parlavamo del come scoprire il nostro DNA e di quelli che saranno appunto gli esperimenti per i bambini. Loro sono molto curiosi e quindi sicuramente saranno
loro
attratti.
Sì, ma poi è anche giusto che comincino a capire da bambini che cosa gli piace e che cosa non gli piace, perché questo può evitare anche scelte sbagliate, proprio scelte di studi in futuro. Cioè vedere un po' che cosa si può fare con la ricerca e che cosa è la ricerca può anche aiutare a capire se stessi, no? Le proprie preferenze, la cosa che incuriosisce di più. Uno può capire di avere un interesse per l'aspetto artistico piuttosto che per quello letterario o scientifico, matematico, chimico, capito? Cioè cerchiamo di coprire un po' tutti i campi, no? del sapere umano, con la speranza che sia anche un momento di orientamento e di formazione, cioè riuscire a capire che essere, che cosa si vuole fare, che è la cosa più difficile della vita probabilmente, e quindi meglio è se si capisce già da piccoli, insomma.
Grazie a Maria Rita Digilio, buona giornata,
arrivederci.